Buongiorno. Che bei medley che abbiamo fatto questa mattina. Non solo a Sanremo li fanno i medley. A proposito di Sanremo, l'avete seguito un po'? Sì? No? Vi piacciono le canzoni in italiano? Italiane? Avete visto che però, come ogni anno, come quasi sempre, le canzoni italiane che vengono presentate a Sanremo, tranne qualche rara eccezione, sono sempre molto melodiche, parlano sempre dell'amore, amore disperato tante volte, amore finito, vero? Anche la canzone che abbiamo vinto quest'anno, nel ritornello, dice che ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E in effetti l'uomo si scontra spessissimo con questa incapacità di amare o con le conseguenze che l'amore porta quando finisce. La Bibbia ci parla di una cosa molto vera, attuale, che riscontriamo davvero nella vita di tutti i giorni e in tutte le persone. E cioè che Dio è un Dio di amore, no? Ma che l'uomo è separato da questa fonte di amore a causa del peccato. E io penso che è proprio questa la verità che riscontriamo tutti i giorni nelle nostre vite. Che vorremmo amare, ma poi non ne siamo capaci. Vorremmo amare come Dio ama, ma poi questa fonte, come si alimenta? Come fa in noi l'amore di Dio ad essere quel fiume di acqua viva di cui parlava Gesù, che sgorga dal nostro cuore, dal nostro petto? Perciò si parla molto di amore nel mondo, ed è qualcosa che tocca i cuori di tutti, ma tante volte non si capisce qual è la soluzione per vivere davvero l'amore. E oggi abbiamo un esempio nella famiglia di questo fallimento. Abbiamo un esempio nelle relazioni con gli altri di questo fallimento. Ecco perché è importante che ci fermiamo ancora a riflettere su quello che la parola di Dio ci dice. Perché? Perché lo dice per il nostro bene. È un Dio d'amore che parla ai nostri cuori per alimentare in noi il suo amore. È chiaro che questo cuore che deve essere alimentato dall'amore di Dio, il cuore dell'uomo, il cuore della donna, deve essere un cuore che è vivo, un cuore che è nato di nuovo per opera dello Spirito Santo, perché altrimenti a causa del peccato il cuore è morto, non ha relazione con Dio la persona, e quindi come fa a avere Dio in sé e ad alimentare l'amore di Dio verso gli altri? Abbiamo bisogno perciò di andare a Dio, di comprendere l'importanza di una vera relazione con Dio prima di tutto, e poi di comprendere l'importanza di una vera comunione con Dio, dove Dio vive dentro di me e Dio alimenta il suo amore dentro di me. E cosa ci dice Giacomo nella sua lettera? Ci dice che tutto questo si poggia su un fondamento, che è la parola di Dio. Senza questa parola non potremmo essere stati rigenerati, dice Giacomo. E senza questa parola non potremmo capire come mettere in pratica l'amore di Dio per il prossimo, per noi stessi e per il Signore stesso. Vi ricordate che l'altra volta, alla fine del capitolo 1, Giacomo ci aveva dato degli esempi molto pratici di che cosa voleva dire mettere in pratica la parola. Non pensate che ubbidire alla parola di Dio vuol dire essere religiosi perché andate in chiesa, perché fate dei riti, perché fate dei sacramenti una volta a settimana, nella migliore delle ipotesi. Non lo pensate. Perché la vera religione è amare il prossimo e amare il Signore. In sintesi questo ci aveva detto Giacomo la volta scorsa, e ci aveva fatto riflettere che noi possiamo amare il prossimo facendo attenzione a come parliamo, e che possiamo amare il prossimo sostenendolo nei suoi bisogni. No, ha fatto l'esempio degli orfani e delle vedove. E poi possiamo amare Dio e anche il prossimo facendo attenzione al nostro cuore, essendo puri, conservando purezza interiore. E ora continua Giacomo a farci vedere, attraverso questo ragionamento dell'amore, in che modo dobbiamo amare. Dice, ma perché non c'è un solo modo per amare? In effetti no. Ci possono essere tanti modi di amare, ma c'è un comandamento molto chiaro che troviamo all'inizio del capitolo 2 e poi lo sviluppa in tutto il capitolo. E Giacomo ci dice che il nostro amore, il nostro comportamento deve essere immune da favoritismi. Cioè dobbiamo amare senza favoritismi, senza parzialità. E allora vorrei leggervi per voi il brano della lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto da 1 a 7. Questa è la prima parte che vediamo oggi. In realtà il brano è un po' più ampio e finisce al versetto 13. Però oggi vediamo questa prima parte del capitolo 2, versetto 1 a versetto 7, dove ci renderemo conto che Dio vuole che amiamo senza favoritismi. Soprattutto in modo specifico qui parla della Chiesa, delle nostre relazioni nella Chiesa. Quindi dal versetto 1 al versetto 7 Dio vuole che amiamo senza favoritismi i fratelli e le sorelle della Chiesa. Poi nella parte successiva, dal versetto 8 al versetto 13, se Dio vuole lo vedremo la prossima settimana, ancora Dio vuole che amiamo senza favoritismi, ma si parlerà in generale del prossimo, della nostra relazione con il prossimo. Allora apriamo le nostre Bibbie e leggiamo perciò dal capitolo 2, leggo io ad alta voce per voi. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero, vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite, tu, siedi qui, al posto d'onore, e al povero dite, tu, statene là in piedi, o siedi in terra, accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Finiamo qui la lettura. Chiaramente poi il discorso continua, ma si allarga, come vi dicevo, più verso il prossimo. Ci fermiamo qua perché vorrei che concentriamo la nostra attenzione su quello che Giacomo ci sta dicendo e che riguarda proprio la nostra relazione tra fratelli e sorelle in Cristo. Allora, cosa troviamo al versetto 1? Che la nostra fede nel Signore, nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, deve essere immune da favoritismi. Ora, chiaramente, che cosa vuol dire qui? Non sta dicendo la nostra fede, nel senso il momento in cui abbiamo creduto a Gesù, ho avuto fede. Non sta dicendo il nostro contenuto e dottrinale della fede, ma sta continuando il discorso che ha fatto prima, quando parlava della nostra religione, quando parlava della nostra vita di ubbidienza alla parola di Dio. Quindi qua ci sta continuando a dire in che modo vogliamo vivere la nostra vita di fede, in che modo vogliamo mostrare obbedienza alla parola di Dio, in che modo vogliamo amare il Signore e il nostro prossimo. Allora cosa vuole il Signore da noi? Che amiamo senza favoritismi, cioè senza parzialità. Quello sì, quell'altro no. Non si può fare, perché Dio non ama così. Dio non ama così. È una qualità questa del Signore, di cui forse si parla poco. Sapete, del Signore si parla tanto dell'amore, della grazia, della giustizia, della fedeltà. Ma noi dobbiamo anche sapere una cosa molto importante, che Dio è un Dio imparziale. Che vuol dire? Vuol dire che dà a tutti quello che meritano. E non tratta alcuni in un modo e altri in un altro. È un Dio imparziale. È assolutamente giusto e imparziale nella relazione con le sue creature. Come siamo noi invece? Aspettate che la pianta vedo che cade. Ma dovete venire a cogliere che sennò cade. Grazie. Come siamo noi invece nelle nostre relazioni con gli altri? Dai, siamo onesti. Siamo molto parziali. Lo siamo a causa del peccato che è nel nostro cuore, che ci fa essere egoisti. E così ci piace di più aiutare qualcuno che poi ci darà qualcosa, un tornaconto personale. Oppure lo facciamo in base a quello che vediamo, che proviamo sulla pelle, in base alle nostre emozioni. E facciamo divisioni in base a tante categorie. E in una di queste categorie noi mettiamo le persone. E iniziamo a relazionarci con le persone a seconda di quale categoria fanno parte. E così ci sono i simpatici, ci sono gli antipatici, ci sono gli alti, ci sono i bassi, ci sono i belli, ci sono i brutti, ci sono i giovani e ci sono i vecchi. Ci sono le persone con le quali ho una relazione affettuosa, ci sono gli amici, quelli un po' più intimi, e ci sono i conoscenti. Nulla di nuovo. È qualcosa che facciamo tutti. Ma sapete che tutte queste cose non hanno alcun significato per il Signore. Voi pensate che Dio giudica così? Se sei alto, se sei basso? Se sei bello, se sei brutto? Se sei giovane o se sei vecchio? E che in base a questo ti ama più o meno? Nell'Antico Testamento il Signore disse, lo leggiamo in 1 Samuele 16,7, che l'uomo fa così perché guarda all'apparenza, ma il Signore non fa così perché guarda al cuore. Al cuore. E Dio, che è il creatore di ogni persona, ha a cuore l'uomo, ha a cuore la donna. Ed è così al di sopra delle nostre condizioni umane, materiali, che se siamo belli, se siamo brutti, non gli cambia niente. Non lo influenza nel suo amore per noi. Se siamo ricchi o se siamo poveri, se siamo giovani o se siamo vecchi, se siamo in salute o se siamo malati, questo non influenza il suo desiderio di amarci. Ecco perché Egli ama in modo imparziale. Anche i primi discepoli dovettero comprendere questa imparzialità di Dio e iniziare ad applicare nella sfera spirituale. Perché? Beh, ad esempio, Pietro e gli altri discepoli giudei pensavano che la salvezza che Dio aveva mandato attraverso Gesù, il Messia, era riservata soltanto ai giudei, soltanto a Israele. E in Atti 10 leggiamo che Pietro sta portando il Vangelo invece a un uomo pagano, il centurione Cornelio. E lì Dio gli fa capire attraverso una rivelazione specifica che la salvezza di Dio non era soltanto per un popolo, ma era per tutti. E infatti Pietro dice in Atti 10, versetto 34, in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Dio non ha riguardi personali. Ma anche Paolo capì questo in un'altra sfera, nella lettera ai Romani, al capitolo 3. Capiamo che Dio non ha riguardi personali anche nel giudicare il peccato, non soltanto nel dare la salvezza, ma anche nel giudicare il peccato. Romani 3,19, l'Apostolo scrisse: noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. E poi il suo ragionamento va avanti, adesso non lo approfondiamo, ma dice anche chi non ha la legge ha dentro di sé una coscienza che gli fa capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e tutti comunque sia trasgrediscono anche la legge di coscienza, perché Dio non ha riguardi personali e quando deve giudicare il peccato lo giudica. E ora nel nostro testo Giacomo ci invita a riflettere che se Dio non ha riguardi personali riguardo alla salvezza, non ha riguardi personali riguardo al giudizio sul peccato, beh, Dio non ha riguardi personali nemmeno in merito all'amore, nemmeno in merito all'amore. E quindi noi come figli di Dio come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo amare il Signore, dobbiamo amare il nostro prossimo senza riguardi personali. Anche nella riveduta, se l'avete, la leggete, questo termine immune da favoritismi è tradotto senza riguardi personali. E in questi versetti, al versetto 1 è chiaro, che cosa abbiamo? Abbiamo il comandamento. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi. Il comandamento. Poi nei versetti successivi, da 2 a 4, ci dà un esempio. Un esempio che evidentemente la Chiesa stava vivendo praticamente. Nella società di allora stavano succedendo queste cose di cui parla qui. Non è soltanto un esempio teorico, è proprio un esempio possibile, pratico. E poi dai versetti 5 e 7 abbiamo la contraddizione, una contraddizione, e lo vedremo bene insieme. La prossima settimana, se il Signore vorrà, continueremo a vedere questo argomento dal versetto 8 al versetto 13. Allora, perché Giacomo, secondo voi, sta affrontando questo argomento? Sappiamo che la maggior parte degli ebrei di quel tempo, quelli che avevano rifiutato Gesù come Messia, erano proprio le persone ricche, perché erano le autorità religiose, le autorità politiche e religiose in Gerusalemme. E sappiamo anche, l'abbiamo letto questa mattina, da quello che dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, in Prima Corinzi, l'abbiamo letto nella presidenza, sappiamo anche che molti, moltissimi, la maggior parte dei cristiani, invece, erano le persone povere. Sapete che nel 178 d.C., quindi molti anni dopo questa lettera è stata scritta all'inizio della Chiesa cristiana, probabilmente intorno al 44-45 d.C., però molti anni dopo, nel 178 d.C., le cose non erano cambiate. Un filosofo greco, si chiamava Celso, scrisse un'invettiva contro i cristiani, cioè riflettendo sulla società, guardando il loro modo di comportarsi, non poteva dir nulla. E allora che cosa disse? Disse che erano gli ultimi della società, erano i derelitti della società, erano i più poveri della società, davvero persone incolte, ignoranti, creduloni. sono passati secoli e non credo che la società guardi i veri cristiani in un modo molto diverso. Penso che anche tu, anche io, ci siamo sentiti dire: sei uno che crede a delle favole. Ma la scienza oggi ha dimostrato che mica le cose che sono scritte nella Bibbia sono vere, senza però mai conoscere davvero la Bibbia e senza nemmeno mai veramente approfondire ciò che la scienza ha dimostrato o ciò che la scienza ha solo teorizzato. Celso usò questa loro povertà e umiltà per criticarli. E cosa stava succedendo nella Chiesa d'allora? Lo vediamo dall'esempio, insomma, che Giacomo fa. Che queste persone semplici, povere, potevano rimanere invece affascinate, ammaliate dalle persone ricche, dalle persone potenti, che entravano nella loro riunione. E quindi potevano dare un posto autorevole, d'onore al ricco e potevano invece trattare male il povero. La maggior parte della Chiesa è stata povera sin dall'inizio, non ci meraviglia. Nel libro degli Atti ci rendiamo conto che all'inizio si condividevano i beni. Perché? Non perché c'era uno spirito di socialismo o di comunismo, perché c'era bisogno. C'era bisogno di aiutare tante persone che si erano convertite e che erano povere. Più avanti la stessa Chiesa di Gerusalemme, perseguitata, sarà una Chiesa sofferente e povera. Paolo nei suoi viaggi missionari raccoglierà delle collette dalle altre chiese, quelle fuori dalla Palestina, per portare queste collette ai santi poveri di Gerusalemme. Certo, non tutti erano poveri. Nel Nuovo Testamento ci rendiamo conto di alcune persone che seguivano Gesù, come Giuseppe d'Arimatea, come lo stesso Nicodemo, o come Zaccheo o Levi, che erano esattori delle tasse. Certamente non erano poveri e si erano convertiti. Ma la stragrande maggioranza delle persone era gente comune e aveva molto poco dal punto di vista delle ricchezze materiali. E cosa ci dice qui Giacomo? Qual è il comandamento? Che dobbiamo amare tutti, anche loro. Non solo, ma poi approfondirà il ragionamento, lo vedremo meglio nel terzo punto. Che Dio li ama. Dio ama queste persone povere. Dio ha scelto queste persone povere secondo il mondo. E allora, se voi vi chiamate figli di Dio, come fate a non amarli anche voi? Come fate a disprezzarli? Marco ci ha letto da prima Corinzi 1 che Dio ha scelto le cose che non sono nel mondo, le cose pazze del mondo, per svergognare invece i sapienti, per svergognare i potenti, affinché la gloria della salvezza sia tutta data a Dio e non alla sapienza umana e non alle opere umane, sia tutta data a Dio. E anche noi, guardiamoci intorno, la maggior parte di noi sono persone semplici che non hanno molto, che soffriamo perché non sempre tutte le cose si incastrano in modo da renderci la vita tranquilla. Anzi, molti di noi hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Molti di noi basta un piccolo imprevisto che non sanno come affrontare quella spesa. Ma fratelli miei, versetto 1, la vostra fede in Cristo Gesù e il vostro amore pratico per Cristo Gesù sia immune da favoritismi. Ed è interessante che letteralmente immune da favoritismi o sia immune da favoritismi possiamo anche leggerlo come abbia rispetto delle persone. Abbia rispetto delle persone. Questo è davvero quello che conta, fratelli miei, per il Signore. Che impariamo ad avere rispetto gli uni per gli altri, nonostante tutte le differenze che possiamo avere. Un rispetto che è dettato dall'amore per il Signore. È un affetto che è sospinto dall'amore per il nostro fratello, per la nostra sorella, che il Signore ama. Come ama me, ama il fratello, ama la sorella. Infatti, versetto 2, cosa stava succedendo in queste assemblee? Perché poi Giacomo scrive più di una chiesa locale, caratterizzate però dal fatto che c'erano la maggioranza di giudei. Cosa stava succedendo? Se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, letteralmente un uomo adornato d'anelli, ne poteva essere almeno uno, vestito con una veste splendida, sapete questa parola veste splendente è la stessa dell'angelo, degli angeli che appaiono nel Nuovo Testamento, veste splendente. E vi entra poi pure un povero vestito malamente. Quindi immaginatevi, da là entra un uomo ricco con una veste splendente e subito dopo entra un uomo povero. Cosa fanno quelli che stanno al servizio accoglienza? Li fanno entrare tutti e due, giusto? Fanno bene, non mandano via il povero, entrano tutti e due. Ma poi cosa succede? Che chi è al servizio di all'accoglienza dice: tu ricco, vai davanti al primo posto. E tu povero, che non hai una veste splendente, che forse puzzi perché hai soltanto quella veste, che forse sei sporco, tu invece non andare davanti, non passare in mezzo a tutti, guarda, fammi il favore, tu rimani dietro, qua giù, in piedi, vicino all'uscita. O al massimo siediti là come un cagnolino. Siediti ai piedi del mio sgabello come un cagnolino. Allora, qual è il problema? Non è che è entrato un uomo ricco, non è che è entrato un uomo povero. Grazie a Dio, se entrano nella Chiesa, hanno entrambi bisogno di ascoltare la parola di Dio. Il problema è che stiamo usando un trattamento diverso. Perché, dice Giacomo, con una domanda retorica, al versetto 4, stiamo giudicando in base a dei ragionamenti malvagi. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? E la risposta è sì. Se nella vostra adunanza, se nella vostra assemblea, giusto un minuto per dirvi che questa parola adunanza, assemblea, qui usata nel greco è sinagoga. Allora questo ci fa capire che probabilmente questa lettera è stata scritta proprio all'inizio della Chiesa cristiana, quando ancora non erano successe pesanti persecuzioni. Perché? Perché gli ebrei normalmente si incontravano nella sinagoga o, come leggiamo in Atti all'inizio, nel Tempio. Allora è un'indicazione che in effetti questa è una lettera, una delle prime lettere scritte che abbiamo conservato noi nel Nuovo Testamento. E quando quest'uomo entra nell'assemblea, nell'adunanza, nella sinagoga, nella sala, chiamatela come volete, il problema reale è nel come i credenti accolgono la persona perché fanno ragionamenti malvagi e sanno che se favoriranno ricco forse poi ne avranno un tornaconto personale, mentre dal povero che possono ricevere? Allora è meglio che stia da una parte. Non si deve mostrare parzialità. Dio non ama con parzialità. E il Vangelo prevede, sapete che cosa? Che chi ha troppo non abbia troppo e chi ha poco non abbia troppo poco. Il Vangelo prevede quella che si chiama equità, che è diverso dall'uguaglianza. L'uguaglianza vuol dire che io ti do la stessa cosa, 10 a te, 10 a te, 10 a te. Ma scusa, ma se io 10 già ce l'ho, non me le devi dare. Non dare la stessa cosa, l'uguaglianza. Fai in modo che però tutti abbiano alla fine lo stesso trattamento. Che ci sia equità. Perché questa è la dimostrazione di un vero amore. Questo prevede che ho a cuore il bisogno della persona e che sono pronto a sacrificare quello che ho per andare incontro al bisogno della persona. Perciò accogliamo tutti nello stesso modo. Nella nostra sala non abbiamo posti d'onore, ma soprattutto non facciamo ragionamenti malvagi, favorendo alcuni e sfavorendo altri, in base al nostro egoismo, al nostro tornaconto personale. Proprio perché tra noi non ci sono grandi ricchi, no? Dobbiamo capire come applicare questo principio alla nostra vita. Forse il mio problema non è questo, di favorire e di essere amico di una persona ricca e di non essere interessato e non curarmi di una persona povera, di un fratello povero. Forse il problema non è questo, ma forse il problema del favoritismi c'è lo stesso nel mio cuore. Nella Chiesa non ci possono essere gruppi dove si fanno favoritismi. Non ci possono essere persone con le quali io voglio stare e persone di cui non me ne importa niente. Non ci possono essere attività o incontri dove io voglio esserci, partecipare, e poi altre attività e altre opere che la Chiesa compie, dove io non mi interesso di nulla e di niente. Come se il mio cuore fosse diviso in settori e io avessi messo delle persone in questi settori. Qui posso amarti, a queste persone posso amarle, a quest'altre Dio li benedica. Il comandamento, quando, ripeto, ci dice sia immune da favoritismi, possiamo anche pensarlo così: abbiate rispetto delle persone. E ora vediamo all'ultimo punto, versetti da 5 a 7, che il ragionamento di Giacomo proprio non fa una piega. Ci fa capire che se abbiamo favoritismi, sapete che siamo? Degli stupidi. Degli stupidi. Facciamo qualcosa che proprio non c'ha senso. Vediamolo applicato in maniera specifica al povero e al ricco, qui nel testo. Ascoltate, fratelli miei carissimi, versetto 5. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo? Primo punto, che ci inizia a far capire un po' che contraddizione c'è nel favorire uno e nel disprezzare l'altro. Nel favorire il ricco e nel disprezzare il povero. Il primo punto qual è? Ma il povero non l'ha scelto Dio? Non l'ha salvato Dio come ha salvato te? E non l'ha mandato nella Chiesa per essere amato da te? La risposta è sì. E allora come fai a disprezzarlo? Come fai a avere riguardi personali? Ascoltate. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede? Questo è un qualcosa che ha fatto il Signore. Scegliere il povero secondo il mondo affinché sia ricco in fede ed erede del regno che ha promesso a quelli che lo amano. A quelli che lo amano. E il secondo punto è anche qui. Ma non sono i ricchi quelli che vi perseguitano, in due parole. Ma questi ricchi che voi volete favorire così tanto, verso i quali avete i vostri riguardi personali, verso i quali quando li guardate rimanete a bocca aperta e vorreste essere come loro, ma non sono loro quelli che vi perseguitano? E che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Allora, vediamo meglio questo primo fatto. Il primo fatto si basa sulla realtà che è Dio ad aver scelto le persone che sono povere secondo il mondo. Anche se abbiamo detto alcuni credenti erano ricchi, benestanti, già dall'Antico Testamento. Abramo non era certo povero. Giobbe non era certo povero. Salomone non era certo povero. E poi nel Nuovo Testamento, come abbiamo già detto, ma sono dei casi isolati. Nella scrittura ci rendiamo conto che Dio ha sempre avuto a cuore il povero e ha sempre voluto innalzare e trarre a sé le persone che nel mondo stavano soffrendo per la loro condizione. E in realtà non soltanto Dio vuole farlo, ma è l'uomo stesso che cerca Dio quando si rende conto della sua povertà e quando è nella povertà e quando è nel dolore e quando è nella difficoltà, allora l'uomo è disposto a cercare Dio. Mentre l'uomo ricco, l'uomo potente, l'uomo orgoglioso, l'uomo che conta su se stesso, purtroppo non cerca Dio. Pensa di essere Dio a se stesso. Ma Dio ha sempre avuto a cuore il povero. Per prendersi cura dei poveri, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, Dio ha dato delle leggi affinché il povero potesse essere sostenuto. Vi ricordate, l'abbiamo visto anche l'altra volta, l'orfano, la vedova, dovevano essere sostenute dal popolo di Dio. E anche nel Nuovo Testamento abbiamo tanti esempi di come Gesù si prendeva cura dei poveri. Anzi, vi ricordate l'esempio, l'episodio di Gesù che sta a casa di Maria, Marta, Lazzaro, dopo la risurrezione di Lazzaro? E c'è Maria che rompe la boccia del profumo che probabilmente era stato preso per la sepoltura di Lazzaro, ma ora non serviva più, e lo dona al Signore che ha risuscitato Lazzaro. E si spande questo profumo in tutta la casa. E Giuda cosa dice? Ma non potevamo venderlo per 300 denari? Avremmo potuto aiutare i poveri. E Gesù risponde: Maria l'ha fatto in vista della mia sepoltura, perché a me mi avete adesso e fra un po' non mi avrete più, ma i poveri li avete sempre. Perché i cristiani, da quando stavano con Gesù a quando poi c'è stata la Chiesa, si sono sempre presi cura dei poveri. Nel loro cuore c'è stato sempre amore per le persone bisognose. E allora, se Dio ha a cuore i poveri, come potremmo noi, che ci chiamiamo cristiani, figli di Dio, attraverso la fede in Gesù, non prendercene cura e addirittura disprezzarli, come è nell'esempio qui nel testo? È una contraddizione, perché Dio non farebbe così. Il secondo fatto, anche qui, ci parla di una forte contraddizione. Come facciamo, al contrario, a favorire, a essere pronti a adulare, a onorare queste persone ricche e potenti, dice Giacomo, se sono loro i primi che, quando gli salta la mosca al naso, si rigirano contro di noi e ci opprimono e ci trattano con ingiustizia? Il testo ci fa capire di una cosa che stava succedendo, che molte di queste persone credenti avevano un lavoro, avevano dei datori di lavoro, e probabilmente la loro fede in Cristo, essendo però giudei, li aveva messi in cattiva luce nei confronti delle loro autorità, dei loro datori di lavoro, che pure erano giudei, ma avevano rinnegato Gesù come Cristo. E quindi c'era questo conflitto sociale. C'erano le autorità religiose, politiche, giudee, importanti, ricche, e c'erano invece le persone del popolo, giudee anche loro, ma convertite a Cristo. E nella società di allora queste persone venivano messe ai margini, venivano espulse dalla sinagoga, perdevano il lavoro, potevano anche essere espulse da casa, perdevano gli affetti. E perché? Perché le autorità lo decidevano, perché i potenti rifiutavano Dio e Gesù come Cristo. Ed ecco quindi qui questa contraddizione. State dando onore a queste persone che sono pronte a perseguitarvi? Che sono pronte, versetto 6, ad opprimervi? Che sono pronte a trascinarvi davanti ai tribunali? Cioè, a loro li onorate e al povero fratello che sta nella vostra chiesa lo disprezzate? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Cioè, non sono queste persone quelle che stanno rifiutando Gesù come Messia? E che vi denigrano e vi chiamano cristiani? Ma non per apprezzarvi, ma al contrario, per offendervi? Guardiamo indietro, cari fratelli, care sorelle. Fin dal capitolo 1 Giacomo ci sta dicendo di avere una vita coerente con la sua parola, di riconoscere la grazia di Dio all'opera nelle nostre vite attraverso le prove, di fuggire dalle tentazioni, di essere alimentati continuamente dalla parola di Dio nel nostro cuore, di mettere in pratica questa parola che ascoltiamo, amando Dio, amando il prossimo. E adesso continua a farci ragionare, a dire: amatevi come Dio vi ama, accoglietevi come Dio vi ha accolto in Cristo Gesù. Quando Gesù è andato a morire sulla croce per i miei e per i tuoi peccati, non stava guardando a me e ha detto: ma che persona amabile che è. No. Stava andando a morire perché era una persona non amabile, piena di peccato, che continuamente offendo Dio con i miei pensieri e con i miei comportamenti, senza nemmeno che me ne rendo conto, trasgredisco la sua legge. Perciò quando Gesù è andato lì su quella croce, è andato per amore, un amore che non aveva affatto favoritismi, perché non c'era nulla in me che potesse favorirmi il suo amore. E questo non è valido soltanto per me, ma è valido per ognuno di noi. Altrimenti la grazia non sarebbe grazia, questo favore immeritato che Dio fa al peccatore non sarebbe tale. Perciò tutta la vita mia, tutta la vita tua, se siamo cristiani, dobbiamo legarla alla persona di Gesù e dobbiamo imparare a fare come Lui fa. Vogliamo imparare ad agire come Lui agirebbe, a pensare come Lui penserebbe, ad amare come Lui amerebbe e perciò, in questo caso particolare, ad avere rispetto gli uni per gli altri. Non dividiamoci in gruppetti nei quali ci sentiamo a nostro agio, perché non siamo chiamati ad amare chi ci fa sentire a nostro agio. Siamo chiamati ad amare tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio, in questo caso specifico, in questo brano di oggi, ma poi nella prossima domenica vedremo che siamo chiamati ad amare tutti i nostri tutti coloro che fanno parte del nostro prossimo, tutti coloro che Dio ci mette vicino, e ad amare non facendo ragionamenti malvagi, ad amare senza egoismi, ad amare senza un tornaconto personale, ad amare come Dio ci ama, come Dio ti ama. Dio vuole che amiamo così. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola e per l'esortazione che ci rivolgi, perché ci ricordi che questo amore innanzitutto viene da Te, che non sarebbe possibile nel mondo questo tipo d'amore se non ci fossi Tu, se non ci fossi Tu nel nostro cuore e se non decidessimo ogni giorno di esaminare la nostra fede, di esaminare la nostra vita, per permettere a Te di vivere la nostra vita. Non succederebbe se ogni giorno non veniamo a Te e confessiamo che siamo mancanti in questo amore, che non siamo capaci, vorremmo farlo e ci ritroviamo a non esserne capaci. Ma Signore, Tu ci hai detto che se dimoriamo in Te, se dimoriamo nella Tua parola, allora sì, possiamo amare come Tu ci ami. Possiamo essere un tutt'uno con Gesù e un tutt'uno con il Padre. Aiutaci, Signore, a mantenere questa umiltà, a riconoscere i nostri errori, a confessarti i nostri peccati e a cercare da Te questo amore che vince il male. Lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen.